Daniele 8. In Daniele 8, anche qui Daniele ha una visione che riguarda in pratica due di questi quattro regni che abbiamo visto in Daniele 2 e Daniele 7. Il regno del Medio Persia e il regno di Alessandro il Grande, qui in capitolo 8. Però anche in questo vediamo un adempimento in quel tempo e vediamo un adempimento futuro. E tante profezie nella Bibbia hanno, per quello di voi che studiate la Bibbia per tanti anni, siete tanti anni che conoscete il Signore, anche in Isaia, per esempio, ci sono tante profezie dove il Signore profetizza su Edom, su Babilonia, e tanti di questi giudizi sono accaduti, cioè nel passato, sono accaduti durante la vita di Isaia in quei tempi antichi, ma hanno anche adempimenti futuri, nei ultimi tempi. E quindi non è solo in Daniele che c'è questa cosa. Anche qui in Daniele alcune profezie che riguardano Gesù, sia in Daniele, sia in Isaia, sia nei Salmi, magari un frase parla del suo primo ritorno, cioè della sua prima venuta, e una frase dopo parla della seconda venuta, nello stesso versetto. E qui vogliamo leggere dal versetto 1. Nel terzo anno del regno di Belshazzar, io Daniele ebbi una visione. Dopo quella avuto all'inizio del regno, or vidi in visione, e mentre guardava mi avviene di trovarmi nella cittadella di Susa, che è nella provincia di Elam. Nella visione mi reso conto di essere presso il fiume Ulai. Quindi lui non è nella città di Babilonia, e lui è in questa città di Susa. Qualcuno sa questa città di Susa? Perché abbiamo studiato, c'era un altro che abitava a Susa. Esther, esatto. Però lo studio precedente di questo era? Neemia. Esatto, Neemia serviva il re in quale città? Non Babilonia, in Susa. Quindi è interessante che Daniele, durante la vita di Daniele, il capitale di quel regno era Babilonia. Ma quando lui ha questa visione, è nel futuro capitale del regno di Persia e dei Medi. A quel momento non era un capitale, non era neanche una grande città. Però è come il Signore lo ha portato in questa città e l'ha fatto vedere cose che accadranno proprio in quella città nel futuro. E quindi alzai gli occhi e guardai, ed ecco in piedi davanti al fiume un montone che aveva due corna. Le due corna erano alte, ma una corna era più alta dell'altro, anche se il più alto era spuntato dall'ultimo. Vide il montone che covava a ovest, a nord e a sud. Cozzava. Nessuna bestia poteva resistere, né alcuno poteva liberare del suo potere. Così feci quel che volle e diventò grande. Mi consideravo questo. Ecco venire dall'ovest un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo. Il capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi. Giunsi fino al montone dalle due corna che avevo visto in piedi davanti al fiume, e gli si avventò contro nel furore della sua forza. Lo vidi avvicinarsi e montare in collera contro di lui. Cozzò quindi contro il montone, frantumò le sue due corna, senza che il montone avesse forza per resistergli. Così lo gettò a terra e lo calpestò, e nessuno poté liberare il montone del suo potere. Il capro diventò molto grande, ma quando fu potente, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo. Da uno di questi uscì un piccolo corno che diventò molto grande verso sud, verso est e verso il paese glorioso. Quindi abbiamo questi due animali, un montone con due corna, una corna più grande dell'altro, che dopo viene spiegato dall'angelo Gabriele, questo raffigura il regno dei Medi Persi, no? C'era Dario il Mede, che era il re dei Mede, e c'era Ciro il Persiano. E la parte persiana era più grande della parte Mede, anche se era un regno, non erano due regni, erano due popoli uniti in un regno. E questo viene raffigurato come questo montone. Chi è venuto dopo i Persiani e i Medi? In Daniele 2:7, il terzo regno qual era? Alessandro il Grande, Grecia. Quindi il capro è la Grecia, che poi viene anche detto più avanti. Poi questo un corno che viene spezzato è Alessandro Grande. Anche qui nell'altra visione di Daniele la Grecia era raffigurata come il leopardo. Abbiamo detto il leopardo, qual è la sua qualità come animale? Velocità. Quindi anche qui è scritto che il capro volò senza toccare terra, come un lampo, velocemente. Infatti Alessandro in 10 anni ha conquistato tutto il mondo conosciuto. 10 anni. Cioè Europa, Nord Africa, Medio Oriente, fino a India, lui ha conquistato in 10 anni. Poi lui morì, questo corno venne spezzato, e quattro. E la storia già conferma questa profezia di Daniele. Daniele ha profetizzato questo 200 anni prima di Alessandro il Grande. Quattro generali, che non so il loro nome in italiano, potete voi guardare in un dizionario biblico, ma quattro di suoi generali hanno diviso il suo regno. E poi in versetto 9, da uno di quei quattro uscì un piccolo corno che diventò molto grande verso sud, verso est, verso il paese glorioso. Indovinate il paese glorioso, quale paese è? Israele, esatto. Perché il nostro Dio è glorioso, quindi il paese glorioso. E in versetto 10 poi viene descritto questo corno piccolo. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, fece cadere intera parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si innalzò addirittura fino al capo dell'esercito, gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Poi udì un santo che parlava e un altro santo disse a quello che parlava: fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la trasgressione della desolazione? Quindi abbiamo già parlato di questo, no? Che abbandona il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati. Egli mi disse: fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato. Ora, mentre io, Daniele, consideravo la visione e cercavo di intenderla, ecco stare davanti a me uno dall'aspetto di uomo. Udì quindi in mezzo al fiume Ulai la voce di un uomo che gridava e diceva: Gabriella, spiega a costui la visione. Egli si avvicinò al luogo dove mi trovava, e quando giunse io ebbe paura e cadde sulla mia faccia. Ma egli mi disse: intendi bene, o figlio di uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli parlava con me, caddi in un profondo sonno con la faccia a terra, ma egli mi toccò e mi fece alzare in piedi nel luogo dove mi trovavo. E disse, ecco, io ti faccio conoscere ciò che avverrà nell'ultimo tempo dell'indignazione, perché riguarda il tempo fissato della fine. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta il re di Media e di Persia. Il capro peloso è il re di Javan, e il gran corno che era in mezzo ai suoi occhi è il primo re. Quindi Javan, se guardate nel dizionario, è Grecia. Il corno spezzato e le quattro corna che sono sorti al suo posto sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. E alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in strategemi. La sua potenza crescerà, ma non per la sua propria forza. Compierà sorprendenti rovine. Prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Per la sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani. Si innalzerà nel suo cuore e distruggerà molti che stanno al sicuro. Insorgerà contro i principi dei principi, ma sarà infranto senza mano d'uomo. La visione della sera e della mattina di cui è stato parlato è vera. Tu tieni segreta la visione perché riguarda cose che avverranno fra molto tempo. E io, Daniele, mi sentii svenito e fu malato per vari giorni. Poi mi alzai e sbrigai gli affari del re. Ero stupito dalla visione, ma nessuno se ne avvide. Quindi, allora, questa profezia riguardo, adesso vedremo questa profezia, quello che viene detto riguardo il piccolo corno, no? L'angelo ci ha spiegato questi due regni, abbiamo già visto abbastanza questi due regni nei altri studi. Vogliamo concentrarci su questo piccolo corno che ha avuto il suo adempimento nella persona di Antiochus Epifane, che era uno re dei Seleucidi, che era uno dei quattro generali, uno di questi quattro corna che spuntò dopo Alessandro il Grande. E lui, qualcuno ha studiato un po' di storia del popolo ebraico, no? Comunque l'abominazione di desolazione è stata commessa da questo uomo. Già. No? Quando Gesù nel Vangelo disse al popolo ebraico, quando vedete l'abominazione di desolazione, no? Loro sapevano di che cosa parlava. Chi sta prendendo note? Nel 6 settembre di 171 avanti a Cristo, questo Antioche Epifanes ha invaso Israele e ha conquistato la città di Gerusalemme. Perché si dice che lui veniva della regione, lui era il successore del re che ha preso la parte del regno di Alessandro che era vicino Siria, il moderno Siria, quindi Antiochia, quella città là, Damasco, tutta quella zona là. Quindi Antiochia e Epifanes era un nome, sapete che i regnanti davano loro stessi un nome, anche i Cesare, come anche un regnante qui in Italia a Roma. No, non è a caso che anche questo loro danno il proprio nome. Il nome Epifanes, come in italiano? Epifano, vuol dire illustroso, illustro, grande e illustro. Poi lui ha dato a se stesso un altro nome, Theos. Qualcuno sa che significa Theos nel greco? Dio, no? Illustrio Dio. E infatti ci sono monete trovate, che sono nei musei, con la sua testa, con questo titolo, Illustrio Dio. Quindi questo è un fatto avverato. E questo uomo raffigurava l'Anticristo. Come abbiamo visto anche altri re qui in Daniele, Nebuchadnezzar, Belshazzar, Dario, tutti quanti, anche in qualche modo i loro regni raffiguravano il regno dell'Anticristo. Questo Antiochus Epifani era proprio il culmine, cioè lui era come cioè l'Anticristo in persona. Tutto quello che lui ha fatto farà l'Anticristo. Lui ha conquistato, come ho detto, Gerusalemme nel 171 avanti a Cristo. Lui ha tolto il sacrificio, ha vietato di fare sacrifici nel Tempio. Lui ha ammazzato 80.000 ebraici a Gerusalemme, uomini di guerra. Lui ha erretto nel Tempio di Dio una statua di Zeus, perché lui voleva profanare la religione ebraica. Lui voleva convertire tutto il popolo ebraico alla religione dei greci. Poi lui ha ammazzato un maiale e ha sparso il suo sangue dentro il luogo santissimo. Questa è l'abominazione di desolazione. Ha vietato il mantenere il sabato e ha vietato i figli maschi di essere circoncisi. Quindi lui ha cominciato di fare questo il 6 settembre 171 avanti a Cristo. Nel 25 dicembre di 165 avanti a Cristo, un uomo, Giuda Maccabeo, avete sentito dei Maccabei, no? Se tu guardi in un'apocrife, e c'è primo Maccabeo e due Maccabeo, e Maccabeo parla proprio di questa cosa. Viene descritto come Antiochus Epifani. Questi sono libri storici, noi non li riconosciamo come Sacra Scrittura per vari motivi. Prima non sono mai stati citati né da Gesù né da nessun apocrifo, i libri dell'apocrifa. Non sono riconosciuti dal popolo ebraico come il Vecchio Testamento. Voi sapete che il popolo ebraico, loro credono solo nel Vecchio Testamento. Quindi né loro riconoscono questi libri come libri sacri, e né Gesù, né apostoli, né nessuno dei primi padri della Chiesa, si dice, riconoscevano questi libri come Sacra Scrittura. E anche la Chiesa Cattolica, fino al 1500, non li ha riconosciuti. Sono stati aggiunti dopo la riforma di Martin Lutero, perché hanno alcune false dottrine che danno appoggio a alcune false dottrine che vengono promulgate dalla Chiesa di Roma, per esempio il Purgatorio. Però Maccabeo è un libro storico, possiamo guardarlo così. Non è che un credente non può leggere questi libri, ma li deve leggere con questo punto di vista. E in questi libri viene raccontato tutto quello che lui ha fatto. Se voi fate la matematica secondo il calendario ebraico, da 6 settembre 171 avanti Cristo al 25 dicembre, una data che conosciamo, 165 sono esattamente 2300 giorni. E il 25 dicembre 165 avanti a Cristo è quando Giuda Maccabeo e i suoi fratelli e il suo esercito ha cacciato da Gerusalemme Antiochia Epifano. E hanno pulito il tempio, hanno ricostruito l'altare. E voi avete mai sentito della festa di Hanukkah? Non avete mai sentito? Hanukkah, la festa della luce. Comunque il popolo ebraico, nello stesso tempo di Natale, quella è un'altra cosa. Il popolo ebraico a dicembre, il tempo di Natale, loro celebrano questa festa che anche Gesù celebrava. Nel Vangelo di Giovanni, chi sta scrivendo le note, in capitolo 10, versetto 22, viene descritto la festa della dedicazione. Esatto. La festa di Hanukkah, nessuno ha mai sentito di questa festa. Vabbè. Comunque la festa di Hanukkah celebra questo momento quando Giuda Maccabeo ha riconquistato Gerusalemme e ha cacciato via questo Antioco Epifano e hanno purificato il Tempio. E lì la storia racconta che quando hanno riacceso la menorah, sai quel candelabro che ha 8 braccia? 7, ok. Ah no, no, scusami, ha 7 braccia, ma deve essere acceso per 8 giorni. Per 8 giorni. E quando hanno cacciato via il nemico, hanno pulito il tempio, hanno trovato che l'olio per aumentare questa menorah bastava solo per un giorno, perché il resto era distrutto, i scorti che avevano. E come quell'olio sacro ci volevano giorni per preparare, avevano acceso questa candelabra e c'era olio solo per bruciare per un giorno. Gli ebrei hanno pregato e hanno chiesto Dio di farlo, di fare un miracolo, diciamo, e viene raccontato, e io ci credo, che il Signore ha fatto questo miracolo e che l'olio ha durato 8 giorni. E quindi questa è la festa di Hanukkah, che loro celebrano ogni anno, sempre nel tempo di Natale. Poi viene questo angelo, racconta Daniele, che questi poi hanno un adempimento anche futuro. E dal versetto 23, queste profezie qua riguardano maggiormente l'anticristo che ancora deve venire. Un'altra cosa che è interessante, abbiamo visto che Babilonia, il suo simbolo qual era? Il leone con gli ali? No? Il simbolo di Grecia era un capro. E voi sapete cosa, sapete il mare là vicino a Grecia? Aegean. Ageo. Sapete cosa vuol dire Ageo in greco? Capro. Il mare del capro. Indovinate il nome che Alessandro ha dato suo figlio. Cioè lui ha dato questo nome anche senza sapere le profezie bibliche. Era scritto come un capro. Il nome del figlio di Alessandro era August, che in greco vuol dire figlio del capro. È bello questo, no? Come Dio ha messo nel cuore di questo uomo pagano di dare quel nome, no? Figlio del capro. Come il sommo sacerdote che profetizzava che un uomo doveva morire per il popolo, no? Cioè questo è l'uomo che complottava con gli altri per ammazzare il Messia, eppure lui profetizzava per lo Spirito Santo. Lui ha profetizzato guidato dallo Spirito. Caifa è santo. Quindi vediamo in versetto 22. Il corno spezzato, le quattro corna che sono sorte al suo posto, sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, quindi da Grecia, ma non con la stessa potenza, alla fine del loro regno. Quindi abbiamo visto nei altri studi, da uno dei regni dei greci che nazione sorge? Il quarto regno? Quindi alla fine di Roma, che abbiamo visto raffigurato da i piedi di argilla e di ferro. E abbiamo visto che Roma non ha mai cessato di esistere come potere. Penso che voi sapete. Quindi alla fine del loro regno, quindi adesso siamo nei ultimi tempi, adesso siamo in tempi ancora futuri. Quando i ribelli avranno colmato la misura, sorgeranno un re dall'aspetto feroce e esperto in stratagemmi. Questa parola stratagemmi può essere tradotto anche stregoneria, o occultismo, l'inganno. La sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza. Adesso girate in Apocalisse, adesso andremo avanti e indietro da Apocalisse e Daniele 8. Perché chi sta seguendo, sapete già che Daniele in un certo senso è un chiave per l'interpretazione di Apocalisse. È una versione molto semplificata, è molto... In inglese si dice outline, come schermo, no? Apocalisse 13, sto girando questo invece di questo. Tenete sempre un dito lì in Daniele perché andremo avanti e indietro. Quindi questo re sorgerà non per suo potere, e qui in... Apocalisse 13, versetto 1, e vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulla corna 10 diademi, e sulla testa nome di bestemmie. I suoi piedi erano come quelli dell'orso, e la sua bocca come quella del leone. E il dragone gli diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Quindi questo è l'anticristo, come in Daniele, non da suo potere. Il suo potere qui e autorità viene data da chi? Il dragone. Il dragone chi è? Satana. Tutti questi simbolismi in Apocalisse hanno una loro realtà biblica. Il dragone nel libro di Apocalisse è sempre Satana, sempre. Non so se avete notato in versetto 2, questa bestia somigliava che cosa? Tre animali. Quali sono? Leopardo, orso, leone. Quali erano i tre regni prima Roma? Ma quali erano? Babilonia, Persia, Grecia, raffigurato in Daniele 7 da leone, orso e leopardo. È bellissimo, no? Vedere queste cose. Come anche in questi dettagli il Signore, la parola di Dio è un leopardo, un orso e un leone. Come abbiamo visto già che tutti i re di questi paesi in un certo senso raffiguravano l'anticristo in Daniele, anche qui in Apocalisse vediamo che lui ha l'aspetto di loro anche, no? La velocità di un leopardo, la forza di un orso, la potenza di un leone. E la sua autorità viene data da Satana, è una cosa soprannaturale. In versetto 3 vediamo che l'anticristo riceverà una ferita sulla testa. Ma la sua piaga mortale fu sanata, quindi una finta resurrezione. Io non sarei sorpreso per niente se l'anticristo sarà chiamato Gesù. Non sarei sorpreso. E che la Chiesa apostata, sviata ecumenica, accoglie loro Messia. è Gesù. Gesù ha detto, quando diranno il Cristo è qui. Io credo che il mondo, perché ricordate che anticristo non vuol dire solo contro Cristo, ma al posto di Cristo. Potrebbe essere che il suo nome sarà Josué. Questo è il mio pensiero, non è scritto nella Bibbia, quindi non è il pastore ha detto che è così. Potrebbe essere, ma non sarei sorpreso. Ma noi sappiamo che il nostro Josué verrà nelle nuvole. Lui non verrà qui sulla terra come politico. Tornando in Daniele 8, vediamo alcuni altri aspetti di questo re che sorgerà negli ultimi tempi. Compierà sorprendenti rovine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Noi abbiamo già stabilito che a questo punto la Chiesa è in cielo col Signore. Noi saremo in cielo col Signore. Ci sono molte opinioni. Voi sapete che nei tempi ci sono quelle che credono che il rapimento viene prima della tribolazione, quelle che credono che viene in mezzo alla tribolazione, e quelle che credono che viene dopo la tribolazione. Sapevate questo, no? E io credo che il motivo per il quale ci sono tutti questi punti di vista è perché le persone nel libro di Apocalisse, quando vedono i santi, il popolo di Dio, si confondono e pensano che parla della Chiesa, perché ritengono che il popolo di Dio sia la Chiesa. Ma vedremo che in Apocalisse maggiormente ci saranno anche gentili che si converteranno nella grande tribolazione, ma maggiormente in Apocalisse, quando parla del popolo di Dio, dei santi, dei eletti, parla unicamente del popolo ebraico, e dopo vi farò vedere. Quindi lui fa guerra contro il popolo di Israele. E girando sempre in Apocalisse 13, versetto 7, sempre parlando della bestia, gli fu dato da far guerra ai santi e di vincerli. E gli fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Anche qui c'è un chiave per intendere che qui non parla della Chiesa. Gesù cosa ha detto della Chiesa riguardo al regno di Satana? Io edificherò la mia Chiesa? Non potranno vincere. Non potranno vincere. Quindi qui dice che questi santi vengono dati in mano, che lui li vince. Ma Gesù ha detto la mia Chiesa non sarà vinta. Poi lui ha anche fu dato autorità sopra anche loro. Ma abbiamo già visto nel Vangelo di Luca, Gesù ha detto io vi do autorità sopra serpente e scorpione e sopra tutto il potere del nemico. Noi saremo in cielo quando sta accadendo questo. Quindi qui, quando parla che l'anticristo fa guerra contro i santi, sta parlando del popolo ebraico. E gli fu dato, versetto 7, di far guerra ai santi e di vincerli. E gli fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Se uno ha orecchi, ascolti. E la costanza e la fede dei santi. Adesso girate, tenete un dito in Daniele, un dito in Apocalisse 13, e girate in Romani capitolo 11. E vi voglio far vedere che dopo il rapimento della Chiesa, il piano di Dio si rivolge al popolo di Israele, come ho già detto prima. Romani 11 versetto 25, tutto Romani 11 parla del discorso dei gentili, di Israele, del nostro rapporto con la nazione di Israele, come noi dobbiamo pregare per loro e non essere orgogliosi che a causa della loro incredulità noi siamo stati innestati nella famiglia di Dio. E qui in versetto 25 Paolo dice: perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Quindi Paolo qui rivela una cosa che per i profeti del Vecchio Testamento era un mistero, era una cosa per loro, cioè la Chiesa non era tanto svelata nel Vecchio Testamento. Per i profeti antichi era una cosa misteriosa, c'era una cosa sconosciuta, e anche per questo era così difficile per gli apostoli di capire, no? In Atti il Signore ha dato la visione 3 volte a Pietro: ammazza e mangia. E lui dice: no, io non ho a che fare con i gentili, con loro. Poi lui cosa fa? Va nella chiesa la casa di Cornelio, un italiano, predica la parola e vengono tutti battezzati con lo Spirito Santo, parlano in lingue e profetizzano, no? E solo in quel momento Pietro e gli altri capiscono: ah, Dio ha un piano per anche prendere un popolo di gentili. Quindi c'è il programma di Dio, questo orologio di Dio, che ancora oggi ci sono ebrei che si convertono al Signore, hanno anche chiese in Israele, congregazioni messianici, no? Però maggiormente, non so se voi avete mai provato di evangelizzare un ebreo. Io in America tante volte, perché ci sono tanti in America, è molto difficile. C'è questo induramento. Loro non riconoscono Gesù come Messia. Ma Paolo dice che anche questo è secondo il piano di Dio. Loro hanno questo induramento finché viene la pienezza dei gentili. E noi viviamo adesso in questo tempo della raccolta dei gentili. Noi siamo stati raccolti dal Signore. Amen. Meno male. Ma un giorno finirà, nel giorno del rapimento, quando la tromba suonerà e il Signore ci dirà: venite su. Quando accade il rapimento della Chiesa, allora Dio, il tempo dei gentili sarà chiuso in un certo senso, anche se nella tribolazione si converteranno dei gentili, ma il piano di Dio si rivolgerà di nuovo verso Israele. E leggiamo ancora in Romani capitolo 11, alla metà di versetto 25: ad Israele è venuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Alleluia. In Zaccaria dice che loro vedranno il loro Messia come un unico figlio, piangeranno, ci sarà un ravvedimento nazionale, si converterà tutti gli israeliti che sopravvivono tutte le brutte cose che accadranno nella tribolazione. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe, e questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quindi in Apocalisse, quando parla dei santi, eletti, popolo, e anche nei Vangeli, quando Gesù parla della tribolazione, se quei tempi non fossero accorciati, ma a causa degli eletti, non sta parlando della Chiesa, sta parlando del popolo di Israele. Molti confondono, e perciò ci sono tante vedute riguardo gli ultimi tempi. Tornate in Daniele. Quindi alla fine di versetto 24 lui attaccherà il popolo di Dio, Versetto 25, un'altra caratteristica dell'anticristo: per la sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani. Quindi anche qui la parola frode è anche una parola tipo dell'occultismo. Ingannerà molti. E questo vediamo l'adempimento in Apocalisse, sempre in Apocalisse 13. Versetto 13 e 14. Vedete come in Daniele c'è un versetto che copre quasi un capitolo di Apocalisse, anche in modo cronologico. E facevo grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seducevo gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che gli era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Qui parla del falso profeta, la terza persona nella Trinità diabolica, che fa scendere fuoco dal cielo, fa questi prodigi, che anche questo secondo me sarà sulla CNN. E un'altra cosa, non so se sapevate, i due testimoni, avete letto il libro di Apocalisse mai? No? I due testimoni mandati da Dio che profetizzano, che mandano fuoco sui malvagi lì a Gerusalemme, è scritto che verranno uccisi e tutti gli abitanti del mondo, qualcuno sa cosa dice la parola di Dio? La parola di Dio dice che tutti faranno festa, daranno regali, come forse Natale, però dice che tutti gli abitanti del mondo, quindi pensate, questo è scritto 2000 anni fa, è scritto che tutti gli abitanti del mondo vedranno i loro corpi a Gerusalemme e faranno festa e daranno regali. Secondo voi come vedranno i sudamericani in Australia i corpi dei due profeti a Gerusalemme? La televisione. La Bibbia ha profetizzato la televisione 2000 anni fa. È scritto che tutto il mondo vedranno questi avvenimenti. La CNN o quello che volete, no? Al Jazeera. Magari Berlusconi inventerà qualche rete mondiale, non in italiano, che ne so io. Tornando in Daniele, versetto 25, si innalzeranno il suo cuore. Sempre Apocalisse 13, versetto 5. E gli fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, e gli fu dato potestà di operare per 42 mesi. 42 mesi abbiamo visto già? 3 anni e mezzo. Quindi, come Antiochus Epifane, che vantava che ha fatto la moneta, io sono illustro Dio, anche l'Anticristo si vanterà contro l'Eterno. Sì, sarà un uomo che esalta se stesso, no? E questo è il principio di Satana. Satana diceva, io salirò, io sarò come l'Altissimo. E la parola di Dio che dice che Satana è stato cacciato a causa del suo orgoglio. L'Anticristo sarà l'uomo più orgoglioso che ha mai vissuto sulla terra. Al contrario di Gesù, che era l'uomo più umile che ha mai vissuto sulla terra. Un'altra cosa in versetto 25, si innalzerà nel suo cuore, distruggerà molti che stanno al sicuro. Questo potrebbe essere tradotto anche, distruggere molti che stanno in pace. Primo Tessalonicese, capitolo 5, versetto 3, l'Apostolo Paolo ha detto, quando diranno pace e sicurezza? Cosa dicono a Gerusalemme? Pace, pace. Primo Tessalonicese, capitolo 5, versetto 3. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto. Potrebbe essere che quando l'Anticristo salirà come leader mondiale, sarà un tempo di grande pace e prosperità nel mondo. Dobbiamo ricordare che solo alla metà della settimana, che vedremo la settimana prossima in Daniele capitolo 9, le 70 settimane, no, di Daniele, che dopo 69 settimane Messia sarà ucciso, non per i suoi peccati, e rimane con l'ultima settimana, i 7 anni, nei ultimi tempi. È buono ricordare che solo alla metà di quei 7 anni l'Anticristo entrerà nel Tempio, si dichiarerà Dio, commetterà l'abominazione e desolazione, e Gesù ha detto allora ci sarà grande tribolazione. Quindi la grande tribolazione, l'ira di Dio sarà scatenato, e può darsi che all'inizio, quando lui sale in potere, ci sarà tempi di grande prosperità, no? Lui sarà il Messia, lui, la gente lo loderà come un Dio perché ha portato finalmente pace nel mondo. Versetto 25 in Daniele 8: insorgerà contro il principe dei principi, Gesù, esatto. Anche da questo vediamo che queste profezie riguardano maggiormente l'Anticristo e non Antioco Epifane, che lui sicuramente con la bocca si innalzava contro il Signore, ma l'Anticristo letteralmente farà guerra, e quello vediamo in Apocalisse capitolo 17 versetto 11. E la bestia che era e non è più, e anche essa è un ottavo re, viene dalle 7 e se ne va in perdizione. Le 10 corna che hai visto sono 10 re. Quindi abbiamo già visto, queste sono le 10 dita dei piedi della statua di argilla e di ferro, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo, daranno la loro potenza e autorità alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Amen. Ricordate sempre questo, che il nemico perde sempre, perché egli è il Signore dei Signori. Daniele lo descrive principe dei principi. È il re dei re. E coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Tornando in Daniele 8, l'ultima cosa che vediamo riguardo l'Anticristo: insorgerà contro il principe dei principi, abbiamo visto che è Gesù, ma sarà infranto senza mano d'uomo. Quindi anche qui potrebbe essere solo l'Anticristo, perché Epifanes era un uomo e è stato ucciso da altri uomini. Ma l'Anticristo sarà distrutto da Gesù stesso in Apocalisse 19, versetto 11. Questi sono i nostri versetti. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guarigge con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e suo capo vi erano molti diademi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. Qualcuno sa che cosa è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 1? E la parola è diventata carne, e abbiamo visto e contemplato la gloria come l'unigenito figlio di Dio. Vedete, se noi conosciamo l'intera parola di Dio, l'Apocalisse si può capire. Qui non viene chiamato Gesù per nome, però dalla parola di Dio sappiamo che questo è il Signore, quando Lui tornerà nelle nuvole. Ed e i sergiti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Indovinate chi sono questi? Amen! Siamo noi! Alleluia! Mi piace molto quel canto in inglese, We will ride. No? Noi cavalcheremo. È un canto gospel, no? Che parla del fatto che cavalcheremo con Lui un giorno. Non vedo l'ora. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Quale spada esce dalla bocca di Gesù? La parola di Dio. Già sapete tutto. Posso andare via. Egli governerà con un scettro di ferro ed egli stesso piegherà il tino del vino della furia e dell'ira di Dio onnipotente. Questo è l'adempimento di una profezia in Isaia riguardo il Messia, che regnerà con questo scettro di ferro. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il grande convinto di Dio, per mangiare le carni dei re, le carni dei capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli, di cavalieri, le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e il re della terra, coi loro eserciti, radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Wow! Cioè, pensate un po', no? Cioè, noi scenderemo col Signore nelle nuvole sui cavalli bianchi a far guerra. No? Quindi se non avete mai fatto tempo nell'esercito, un giorno farai. Saremo tutti nell'esercito un giorno e faremo guerra. Guerra santa, non jihad. Ma veramente guerra giusta. L'unica guerra giusta forse. Ma la bestia, versetto 20, fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali avevano sodotto quelle che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelle che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde col zolfo, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Quindi anche qui l'adempimento di Daniele 8 sarà infranto senza mano di uomo. Quindi sarà il Signore stesso. Abbiamo visto due settimane fa in Tessalonicesi che il Signore distruggerà con la sua stessa bocca l'Anticristo. Poi povero Daniele, versetto 27, io Daniele mi sentii sfinito e fu malato per vari giorni. Poverino, no? Ha visto questa cosa e ha detto, mamma mia, un bad trip, no? Sì. Ma poi mi alzai, sprigai a fare il re, ed è stupito dalla visione, ma nessuno se ne avvide. Quindi, cioè, lui ha visto il suo stesso popolo ammazzato, distrutto da questo anticristo. Era una cosa sconvolgente. Io potrei paragonarlo solo a un'esperienza che io ho fatto una volta in Sicilia. Stavamo andando in campagna per fare una gita con la famiglia di Silvano e i suoi parenti, era una domenica pomeriggio, e siamo arrivati a un incrocio proprio nel momento che un ragazzo con sua mamma si sono buttati dallo stop in mezzo alla statale, e c'era un camion che veniva lì, ha preso in pieno il fianco della macchina in tutta velocità, cioè proprio davanti ai nostri occhi. Come in America, io ho fatto un corso, un certificato di pronto soccorso, diciamo. Ero il primo lì di arrivare nella macchina e questo ragazzo, il suo cranio era spaccato, e sangue usciva dalla bocca, cioè come un film, era terribile, no? E l'unica cosa che potevo fare era pregare. E io dicevo, chiedi al Signore, chiedi Gesù, io non so se lui mi capiva, per un attimo però lui ha aperto gli occhi e mi ha guardato quando io pregavo. E questo ragazzo è morto proprio nelle mie braccia. E posso dirvi che è stata un'esperienza sconvolgente. Sconvolgente. Io, come Daniele, stavo male. Cioè, proprio come ulceri, mi sembrava, no? Per giorni. E secondo me, per Daniele, era così. Lui ha visto queste cose terribili. E lui non capiva quando veramente si sarebbero avvenuti. Ma noi sappiamo da Daniele 12... L'angelo disse a Daniele, sigilla questa profezia perché solo quelle che vivono negli ultimi tempi potranno intendere. Noi siamo privilegiati. È l'unica parte della parola di Dio che Dio dice sarà svelato solo negli ultimi tempi. Tutto il resto della rivelazione è stato sempre aperta in tutte le età. Ma queste profezie dell'ultimo tempo, l'angelo dice, la gente intenderà queste cose solo nei ultimi tempi, in tempi in cui noi viviamo. Amen. Preghiamo. Alleluia. Signore, non vediamo l'ora che tu torni, che questo mondo non ha niente che ci attira. Signore, aiutaci di vivere in purezza, di vivere in santità, di essere veramente una sposa pura che ha un amore singolare per suo sposo. Strappi da noi ogni idolo, Signore, strappi da noi ogni cosa che potrebbe farci inciampare nel nostro cammino. E fai di noi uomini e donne come Daniele, un uomo fedele, un uomo consacrato a te. Grazie Signore per questo studio, come mi stai benedicendo me personalmente nel studiare e prepararmi, e grazie per i miei fratelli che possiamo ancora comprendere meglio, Signore, quello che la tua parola ha da dire riguardo i nostri giorni. Amen.